Noi abbiamo in linea Francesco Erbani, giornalista della Repubblica. Buongiorno, benvenuto a Radio X.
Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato.
Buongiorno, allora con Francesco Erbani parliamo di un argomento interessante. Intanto diciamo subito che Francesco Erbani è un giornalista di Repubblica che si occupa di ambiente, di paesaggio e che sarà qui il 14 marzo, quindi insomma in settimana, in occasione della terza giornata nazionale del paesaggio, che è un'iniziativa organizzata dal MIMAC. E la sovrintendenza qui territoriale ha organizzato la presentazione di questo libro, ma anche altri eventi a partire dalle 16:30, qui vicino a casa nostra, qui di fronte alla Basilica di San Saturno, perché noi Erbani abitiamo in un luogo fantastico, siamo proprio in mezzo alla storia di Cagliari.
Fortunato.
Sì, tra archeologia antichissima ma anche industriale.
È un raro caso, Erbani, credo, di radio o insomma di media ospitato all'interno di un centro culturale. Noi siamo dentro l'ex macello di Cagliari, circondati dall'arte e dalla bellezza, però ci tocca parlare anche di cose che belle non sono spesso.
Allora, intanto il suo ultimo libro, che si intitola Non è triste Venezia, parafrasando una celebre canzone di Aznavour, il sottotitolo è Pietre, acque e persone, reportage narrativo da una città che deve ricominciare. Ci chiedevamo noi all'inizio, no? Oppure nei giorni scorsi quando la sovrintendente ci ha contattato, come facciamo a collegare Venezia con Cagliari. Adesso proviamo a vedere intanto di cosa parla il libro e poi a fare questa operazione. Partiamo proprio dalla spiegazione del titolo e del sottotitolo.
Non è triste Venezia, si gioca sul titolo della canzone di Aznavour, che è Come triste Venezia, per ribaltare uno dei luoghi comuni che grava su Venezia, anzi due luoghi comuni che gravano su Venezia, quello di essere la città romantica, la città del Ponte dei Sospiri, per intenderci, è quella di essere una città che sta morendo. Ecco, questi sono due luoghi comuni che secondo me vanno smontati, perché Venezia è una città che, per come è fatta, per la storia urbanistica che ha alle sue spalle e per le lezioni che ancora dà a come si fa una città contemporanea, addirittura una città del futuro, può dire ancora moltissimo. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché Venezia è una città dove c'è una vivace conflittualità. Venezia rischia moltissimo, rischia molto di perdere proprio la sua dimensione urbana, cioè rischia di per un turismo
di diventare un gigantesco Luna Park.
Esattamente, perde residenti, il commercio cambia la sua fisionomia, molti appartamenti vengono trasformati da residenziali in case vacanza, e quindi diciamo perde uno degli elementi fondamentali per la vita di una città, che sono i residenti. Ecco, questo è fronteggiato, questo rischio drammatico è però fronteggiato da una vitalità molto, molto forte di comitati, associazioni che ritengono la dimensione urbana come qualcosa di irriducibile, cioè non si può uccidere una città come questa. Ecco. Il libro tenta di raccontare che cosa si perde se si perdesse Venezia, ecco. E questo vale per Venezia, ma appunto può valere per tantissime altre città storiche italiane, anche se aggredite da un turismo, come se fosse il turismo l'unica possibile soluzione di vita per le città storiche, per le tante città italiane, piccole e grandi, dotate di un centro storico che appunto si va svuotando di residenti, sta cambiando natura. Ecco, Venezia insegna molto, sia nel bene che appunto anche nel male.
Venezia che è ovvio, dicono ovvietà, è una città unica al mondo, costruita sull'acqua, e che però nella storia è stato un esempio, dico una parola che non mi piace dire mai, però la dico, di grande resilienza, no?
Sì, esattamente. Venezia ha imparato a usare le risorse senza mai sprecarle, ha imparato ad adattarsi ad un ambiente, appunto questa è la sua resilienza, ha imparato ad adattarsi ad un ambiente difficile. Venezia non ha un suolo preesistente sul quale nascere, cresce mettendo insieme delle piccole isole e costruendo laddove non c'è suolo, sfruttando il fatto di avere intorno questo ambiente che è la laguna, e quindi nella sua storia ha anche selezionato la propria classe dirigente sulla base di come si governa questa situazione ambientale difficile.
È talmente una sfida al limite quella di governare Venezia che obbliga a selezionare una classe dirigente in qualche modo capace.
Sì, questo è accaduto, diciamo, fino a un certo punto, cioè diciamo fino grosso modo a quando
a Cacciari, per intenderci.
No, io andrei un po' più indietro, diciamo fino a che è vissuta la Serenissima, sì. Cioè fino alla fine del Settecento. Poi dopo l'Ottocento è stato un po' più complicato. Nella seconda metà del Novecento queste elezioni sono state dimenticate. La laguna è stato considerato semplicemente un braccio di mare, mentre invece ha un equilibrio e una morfologia molto delicate, e quindi tutti gli insegnamenti del passato sono stati in molte maniere anche violentemente dimenticate.
A proposito di rispetto del territorio, mi colpiva molto, lo dico in italiano perché il termine esatto, l'incominciamento, quando i veneziani, finché sono stati i veneziani della Serenissima, avviavano o ampliavano insomma un canale nuovo, e però aspettavano, no? Tracciavano il solco e poi aspettavano per vedere come andavano le acque. E oggi invece siamo passati allo scavo dei grandi canali per far entrare le grandi navi da crociera, che sono uno degli emblemi della violenza dell'uomo sul paesaggio, no? Questo turismo aggressivo.
Sì, ha colto perfettamente uno degli esempi più lampanti di questo. C'è questo canale antichissimo a Venezia che si chiama il canale della Scomensera, appunto, ed è nello Scomensar c'è proprio questa lezione: si comincia qualche cosa ma si cerca sempre di verificare quali sono gli effetti, e si cerca altrettanto di lasciarsi una via di ritorno, ecco, di non tagliarsi i ponti alle spalle per poter tornare indietro. Ecco, questa è la lezione del canale della Scomensera, che viene assolutamente dimenticato quando appunto lo Stato, già a metà degli anni 60, quando si è realizzato il canale dei petroli, cioè un canale, si è approfondito un canale che serviva per portare le grandi petroliere nel porto di Marghera, dove ci sono gli stabilimenti, certo, industriali. Ecco, questo canale ha distrutto la morfologia di una parte consistente della laguna, e questo è sotto gli occhi di tutti. Questo è avvenuto, lo scavo di questo canale è avvenuto poco prima della grande alluvione del 1966. Ecco, ma queste lezioni non vengono messe in pratica, e attualmente, per evitare il passaggio terrificante delle grandi navi nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, si pensa di far passare le grandi navi da crociera sempre in questo canale dei petroli, e addirittura di scavarne un altro. Ecco, vuol dire che non si è imparato nulla dalla storia di Venezia, che invece è una storia di grande attenzione agli equilibri anche minimi, ai dettagli. E la laguna, per come è fatta, è proprio un esempio di come un paesaggio delicato va rispettato in tutti i suoi aspetti.
Ecco, lei diceva che insomma una città complicata e complessa, ai limiti quasi del pensabile, come Venezia, obbliga i cittadini a essere critici e protagonisti, e segnalava la grande vitalità di questa città, di queste associazioni. Io ricordo che più di 10 anni fa, quando ancora non c'erano i social network intesi come li intendiamo noi oggi, esisteva già un social network di giovani cittadini di Venezia che si chiamava 40 per Venezia. Non so se lei ne ha avuto notizia, che era uno dei primi comitati civici che utilizzavano la rete per organizzare manifestazioni, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui stiamo parlando oggi. Ecco, questo è uno degli esempi che dovremmo prendere da questa città, in positivo.
Sì, infatti, ecco, Venezia non è triste, primo per la sua storia e poi perché esiste una vitalità dei cittadini, dei pochi cittadini che sono rimasti, che riflettono tantissimo sul destino della propria città. Ecco, io appunto, lei ricordava che faccio il giornalista, mi occupo da tempo di questioni che riguardano l'ambiente, questioni di conflitto per le vicende dell'ambiente, del paesaggio, eccetera. Ecco, a Venezia ho potuto riscontrare una vitalità che altrove non c'è. Venezia è piena di gruppi, magari anche in conflitto fra di loro, cioè che non riescono a trovare una forte sintesi come sarebbe necessario, ma c'è una vitalità e una discussione sul futuro della città che è evidente. Basti pensare appunto al comitato No Grandi Navi, certo. Basti pensare al gruppo 25 Aprile, che ha anche nel suo nome, nella sua denominazione, oltre il fatto di essere il giorno di San Marco, ma è il giorno
della liberazione.
Della liberazione. Quindi poi ci sono episodi recenti come la raccolta di fondi per l'acquisto di un'isola della Laguna, l'isola di Poveglia, che ha visto mobilitare migliaia e migliaia di persone. Si è indetto 2 anni fa un referendum che non aveva nessun valore né politico né giuridico né politico, ma soltanto simbolico, sul tema delle grandi navi, al quale hanno partecipato 20.000 persone, cioè poco meno della metà dei residenti della città storica. Insomma, ci sono tutti questi segnali che danno l'idea di una città che non può morire. Ecco, questo è il punto.
Erbani, un'ultima domanda. Lei sta arrivando in Sardegna all'indomani di elezioni regionali che riportano insomma al governo della Sardegna alla destra, con una visione anche relativa al paesaggio, alla tutela del paesaggio.
Qui direi, ci sarà la grande battaglia dei 300 metri,
direttamente opposta a quella, diciamo, che ha caratterizzato soprattutto negli ultimi anni, pensiamo al piano paesaggistico della giunta Soru. Lei ha seguito le vicende sarde perché è stato più volte in Sardegna. Che cosa si sente di dire ai sardi in questo momento?
Beh, intanto c'è un legame forte perché il piano paesaggistico che lei ricordava è stato, a quel piano ha lavorato Edoardo Salciano, certo, che è un urbanista napoletano che vive però a Venezia da tantissimi anni, ha fatto l'assessore e nel libro dedico a lui l'ultimo capitolo. Salciano è stato l'artefice di quel piano, che è stato, come dire, esemplare, è stato un prototipo di tutela del paesaggio, e però è stato purtroppo messo da parte, e io mi auguro che questa lezione che la Sardegna ha dato all'intero paese non venga dimenticata. Certo, le prospettive non sono le più esaltanti.
Se ne è cominciato a parlare dal giorno dopo delle elezioni, di ridiscutere in ambito territoriale i criteri del piano paesaggistico regionale, insomma, quindi la cosa è abbastanza preoccupante. Però può essere veramente una bandiera di resistenza questa, anche di coinvolgimento dei cittadini.
Bene, ringraziamo Francesco Erbani, che sarà qui a Cagliari, ve lo ricordo ancora, il 14 marzo, tra qualche giorno, a partire dalle ore 16 alla Basilica di San Saturno, per discutere di Venezia, ma ovviamente poi si discuterà anche di altro. Il libro edito da Manni è Non è triste Venezia, pietre, acque, persone, reportage narrativo da una città che deve ricominciare. Grazie Francesco Erbani.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci. Mille.